fine, percorsi e sguardi. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità e ad ogni occhio si aprono le porte e si abbattono i confini. Ci ha lasciato il fotografo che ha documentato quasi un secolo di storia con ironia e grande impegno, Elliot Erwitt. A Parigi una mostra imperdibile, la grande retrospettiva di Marc Rothko alla Fondazione Louis Vuitton. La parola al centro di Video Sound Art Festival in corso in questo weekend e ancora ha preso il via vicino a Dubai la seconda edizione della Triennale di Architettura. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Qui con me c'è anche Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno Tiziana. Manuela. Ci racconterà delle cose interessanti. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Dove andate oggi pomeriggio? Andate da Garabombo. Eh sì, perché trovate un sacco di cose interessanti e trovate anche
il calendario
di Radio Popolare 2024, che è una cosa eccezionale, perché ci sono le fotografie scattate dal nostro Raffaele Masto, che come sapete purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, e scattate in Africa, e poi questi viaggi diventavano dei bellissimi reportage, libri e anche bellissime immagini che noi abbiamo voluto raccogliere nel calendario del 2024, ed è uno sguardo sull'Africa, è uno sguardo appassionato, gioioso. Di solito siamo abituati a parlarne come se fosse un luogo pieno di problemi e basta, invece no, c'è anche la bellezza. E Raffaele parlava dei problemi, però sapeva vedere anche la bellezza e la fa vedere anche a noi. Lo trovate da Garabombo oppure passate qui in radio, che ci fa sempre piacere. Allora, come vi dicevo, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità e al Dognocchi, la Fondazione Dognocchi, è stata allestita una giornata particolare. Racconti di vita, performance musicali, incontri ravvicinati, mostre di pittura, fotografia, video. Sono gli ingredienti di questa giornata speciale, dove le persone con disabilità diventano protagoniste e generosamente condividono esperienze, sentimenti ed emozioni con i visitatori, quelli che con loro il confine lo vogliono abbattere. Una giornata preparata con impegno e con passione da un gruppo di educatori. Marina Formenti è una di loro.
Abbiamo scelto il confine perché, allora, diciamo che il confine solitamente è legato un po' a un concetto di limite, a un concetto di separazione, no? Ecco, in questa giornata, che appunto sarà la giornata mondiale della disabilità, vorremmo, diciamo così, far diventare questo confine un luogo un po' di passaggio e di incontro, in cui le persone che verranno appunto a questa giornata potranno condividere queste esperienze che noi proponiamo all'interno di questo territorio che è quello della disabilità, che è spesso è nascosto e anche lontano dalla società.
Allora, in pratica si tratta di invitare a un incontro con queste persone per provare emozioni nuove, no? Allora, siccome la giornata è molto variegata, vedo per esempio racconti autobiografici. Di che cosa si tratta?
Racconti autobiografici fa parte delle esperienze che noi proponiamo ed è un'esperienza di ascolto di 5 storie di vita di 5 persone disabili che appunto sono qua ospitate nei nostri centri e che si esprimono attraverso questo racconto, esprimono la loro vita, i loro pensieri, i loro sentimenti, le loro gioie e anche purtroppo i loro dolori. E la cosa interessante dell'ascolto di queste storie sarà che ci sarà all'interno appunto di questa esperienza una sala apposita nella quale chi vuole immergersi, un po' mettersi nei loro panni, potrà ascoltare in maniera anche più attiva queste storie, cioè utilizzando un po' quelli che sono gli ausili che loro utilizzano sempre. Per esempio, non so, per un ragazzo in carrozzina l'ascolto sarà, per chi vuole, seduti su una carrozzina, oppure per un ragazzo che è non vedente l'ascolto sarà più immersivo e più emotivo indossando magari una
benda per non vedere.
Esatto.
Senti, sì. Poi ho visto che c'è una cosa molto interessante che assomiglia molto alla performance, quella che Marina Abramovic aveva realizzato, intitolata Artist is Present. E lì che cosa succede? Perché anche lì ci si siede davanti a una di queste persone, vero?
Esatto, sì. Allora, questo è, diciamo, un'esperienza che si chiama Cercami con ogni senso. In questo caso il senso è lo sguardo. Ci si siede ad un tavolo e davanti a noi ci sarà una persona disabile, e questa esperienza durerà circa 3 minuti.
E non si usano le parole, vero?
Non si usa la comunicazione verbale, ma la cosa fondamentale è capire che si può comunicare attraverso gli altri sensi, insomma.
Ti piace, Manuela, questa idea?
Tantissimo, perché inclusione vuol dire anche mettersi nei panni dell'altro. Solo così allora si può vedere il mondo da diversi punti di vista.
E poi abbiamo visto anche con l'esperienza di Marina Abramovic che è un'idea che permette uno scambio di emozioni e di sentimenti intensissimo.
Molto forte.
Allora, se volete andarci, alla Fondazione Dognocchi è aperta tutto il giorno fino alle 16, ma anche di più probabilmente, in via Gozzadini al 7. L'ingresso è libero e, come dicevamo all'inizio, oltre a queste proposte esperienziali ci sono anche mostre di pittura, di fotografia, e c'è un bar dove potete gustare con loro, insomma, quello che trovate, mangerie, insomma.
È sempre buono.
Un grande fotografo ci ha lasciato in questi giorni, Elliot Erwitt. Era l'ottobre del 2019 ed Elliot Erwitt era a Milano a presentare la sua mostra al MUDEC, il Museo delle Culture, e io l'ho intervistato. Diceva che il lavoro del fotografo è meraviglioso. Cosa gli ha dato?
It gave me the opportunity to be in situations that are not available to the general public, but that are very unique. To be spending time with important people, to be to participate in events that are important, and to simply have the opportunity of express yourself in your craft without supervision, that's very important. It's a good life, and it's not open to many people.
Il fatto di essere esposto a situazioni che non sono comuni e non sono disponibili o aperte al pubblico in generale, alla gente in generale, sono situazioni uniche nel loro genere. È una professione che ti dà la possibilità di trascorrere tempo con le persone, di partecipare ad eventi importanti e di esprimere te stesso, soprattutto con le tue capacità artistiche e senza alcuna supervisione. Questo è importante, è una buona vita.
L'ironia che vediamo nelle sue fotografie ce l'ha lui nella vita?
I have to ask my former wives, I think.
Dovrebbe chiedere alle mie ex mogli, credo.
Però era simpatico, aveva già una certa età, come si sente anche dalla sua voce un po' tremolante. Elliot Erwitt, fotografo che ha documentato quasi un secolo di storia tra ironia, spaccati sociali, famiglie allargate, gruppi di nudisti, fotografie anche di personaggi potenti. Per esempio, lui ha fotografato i funerali di John Kennedy, e anche Jacqueline e Onassis, Khrushchev e Nixon ai tempi della guerra fredda. Eliot Erwitt, classe 28, nato a Parigi da genitori ebrei di origine russa e cresciuto poi in Italia, da dove con la famiglia è emigrato nel 1939 scappando negli Stati Uniti in seguito alle leggi razziali. Ha incontrato lì negli Stati Uniti Robert Capa e nel 1953 è entrato nella prestigiosa agenzia Magnum Photo e a partire poi dagli anni 70 si è anche dedicato al cinema, pluripremiato sia per il cinema che per le sue fotografie, e le sue fotografie le troviamo nei più prestigiosi musei di New York, di Londra e di Parigi. L'ascolto dei girasoli che adesso vi porta appunto a Parigi. Alla Fondation Louis Vuitton, che fino all'inizio di aprile prossimo ospita una grandiosa retrospettiva dedicata a Mark Rothko. E per noi la vista Angela Madesani. Allora Angela Madesani, hai visto a Parigi una mostra imperdibile, vero?
Sì, decisamente imperdibile, alla Fondation Vuitton, che è tra l'altro in uno spazio bellissimo perché è leggermente fuori Parigi, cioè non c'è soluzione di continuità con la città, è come andare a Sesto San Giovanni, però si va a Neuilly-sur-Seine, che è un posto molto bello, molto verde, per cui dalla metropolitana si fa anche questo cammino vedendosi i boschi di fianco, no? Che non è male, perché uno a Parigi non se lo aspetterebbe, e la fondazione è molto bella, è di Frangheri, insomma ci richiama il mondo di Bilbao. La cosa dell'edificio di Bilbao, la cosa bellissima è che chi conosce Rothko ha il piacere di vedere riunite le sue opere, non solo più importanti, ma le opere che ci aiutano a ripercorrere un cammino in modo sistematico, no?
Perché fai bene a sottolineare questa cosa, perché come dicevi, molti di noi hanno visto delle mostre, ma forse non così ampie come questa.
No, non così ampie. Altro questa, devo dire, allestimento stupendo, nel senso che è una mostra in cui l'aspetto più importante è l'opera, cioè non è l'allestimento, le stranezze, le
cose. Non c'è l'invadenza dell'architetto, insomma.
Ecco, né di allestimenti bizzarri. Ecco, questa è una mostra bellissima che ci propone quest'uomo, che è stato un uomo che ha preso durante la sua vita grandi posizioni anche, no? Cioè è stato un artista impegnato, di grande intelligenza, e questa mostra ci accompagna proprio nel suo percorso verso la non figurazione. Si arriva insomma dalle opere, si inizia con opere degli anni 30, dell'inizio degli anni 30. Rothko era nato nel 1903, per cui insomma, diciamo che era un artista trentenne che cominciava a fare cose, arrivava dalla Russia, insomma, poi si sposta negli Stati Uniti e lo vediamo con queste opere straordinarie. Lui è un appassionato di metropolitane, cioè fa tutti questi lavori nell'underground newyorkese, bellissimi. Tra l'altro io qualcosa avevo visto, ma non tutto, perché alcune cose arrivano veramente anche dalla collezione privata dei figli di Rothko, quindi un'occasione unica, sono cose loro private che sono rimaste. Tra l'altro, quando le opere rimangono nella collezione privata quindi della famiglia, vuol dire che l'artista se le era tenute con sé, e quindi acquistano. Insomma, bisogna prestare particolarmente attenzione a queste opere, perché poi si capisce perché l'artista se le è tenute con sé per tutta la vita. E anche lì cose molto interessanti. Poi da questa parte figurativa lui piano piano si avvicina a una sorta di surrealismo,
molto, molto legato alla scoperta della classicità, molto legato, lui comunque era un artista europeo, no? Nel senso che la sua cultura veniva da quel mondo, dal mondo, da un mondo che era aperto e curioso nei confronti della grande cultura che sta alla base della cultura dell'Europa. E poi piano piano lì nella seconda parte degli anni 40 vediamo un distanziamento da parte di questo artista di una sensibilità, devo dire anche le luci perfette della mostra ci fanno intravedere questi colori.
Infatti immagino che siano di grande importanza proprio perché il colore sì. Qui è il grande protagonista, no?
Colore e la possibilità, devo dire, essendo grandi spazi, la possibilità che il visitatore ha, che io stesso ho avuto, ma ho visto parecchie persone visitare questa mostra prendendosi, io mi sono presa più di 3 ore di tempo per vedere questa mostra, anche perché in alcune opere è come se avvenisse una sorta di immersione totale, no? Nell'opera. Non basta, ecco, non è una mostra. Nessuna mostra andrebbe vista velocemente, però a maggior ragione qui ci troviamo pian piano, mano a mano guidati dall'artista in queste opere in cui queste sovrapposizioni, queste velature, queste luci che lui riesce a mettere sulla tela con una tecnica che è olio, acrilico, pigmenti, cioè sono colori da lui creati, da lui fatti, e vediamo, passiamo da stanze dove c'è il sole, perché sono opere rosse, gialle, no? Tutti questi colori solari, a stanze dove c'è il buio e dove ci immergiamo. Io trovo che vi sia nell'opera di Roscoe una profonda spiritualità, no? Una spiritualità che infatti lo trova, cioè lo trova nell'ultima opera che qui è ricostruita, che è questa opera che lui ha realizzato negli ultimi anni della sua vita, nell'ultima parte della sua vita, in Texas, che insomma è questa sorta di opera, cioè quest'opera per la sinagoga, ecco lì lo vediamo nel pieno di una spiritualità che non è religiosità, ma è una spiritualità fatta probabilmente anche da questo suo momento di malessere esistenziale che lo porta poi alla morte, cioè lui si suiciderà e quindi nel 70 a 67 anni, quindi non è un suicidio giovanile ma è un suicidio di un uomo di età matura. La cosa è che per esempio ci sono delle cose di Roscoe che ci riempiono anche di curiosità e di interesse quando lui viene chiamato a fare questo lavoro per il Four Seasons, che questo grande locale che tra l'altro qualche anno fa è stato anche smontato, per cui Roscoe ci ha visto lungo. Lui a un certo punto, quando capisce che i suoi quadri sarebbero stati visti veramente solo da un pubblico che non era, cioè era un po' una, da un punto di vista proprio del censo, no? Della censualità, sarebbe stato un blocco in qualche modo, no? Un blocco nei confronti della sua arte e della sua pittura, che poteva essere vista solo da gente di una certa classe sociale che si poteva permettere un locale di quel tipo. Lui non solo rifiuta, si ritira, restituisce i soldi e poi dona queste opere alla Tate.
Corpi lasso monte calo si mi a a fursti mala
aba lama risti kota stock war insti gator rota solci solci.
Espressionista dunque astratto e informale e spirituale, come ci ha raccontato Angela Madesani. Mark Roscoe, una grande retrospettiva alla Fondation Louis Vuitton di Parigi fino al 2 di aprile. Sono 115 opere, quindi se ci andate prendetevi un po' di tempo perché avete sentito che vale la pena. Allora, per chi non può andare a Parigi, però c'è una cosa interessante anche a Milano E noi ne parliamo con la nostra Manuela Cinno, che è andata alla 13ª edizione del Video Sound Art Festival.
Esatto, che quest'anno si tiene in via Francesco Sforza al 28 e dura fino a domani. Si può visitare dalle 11 alle 21, l'ingresso è libero ma su prenotazione e le visite guidate hanno un costo di 5 euro. Per tutte queste informazioni potete andare tranquillamente sul sito www.videosoundart.com.
Eh sì, ma noi vogliamo sapere che cosa si esatto. trova lì e se è interessante, esatto. così. Allora,
esatto,
che ci
quest'anno
dici?
Il tema è Babel. Come indica la parola, si rifà alla Torre di Babele e indica il tema è il linguaggio, la natura ambigua e sfaccettata del linguaggio. Quindi tutti gli artisti sono opere di videoarte, hanno ragionato e presentato il loro lavoro proprio ragionando sulla parola. Il percorso espositivo si divide in due ambienti molto affascinanti. Il primo è l'archivio storico dell'Ospedale Maggiore Policlinico, mentre
è un posto stupendo. Per chi non l'avesse visto, vale la pena di andare anche a curiosare, perché è un posto antico, esatto. tenuto anche, è stato restaurato un po' di anni fa. Bene. E quindi vale la pena di visitarlo.
Esatto. E la seconda parte invece è nella cripta, che è estremamente suggestiva, molto misteriosa. Nell'archivio troviamo due artisti, un Ali Kasma che presenta tre video che si chiamano Written, Calligraphy e Clerk, e poi un altro artista che è Pierre Aighi. E tutti e due ragionano sulla parola, Ali Kasma in maniera differente. Con Written vediamo su sei schermi che vanno in loop all'infinito dei fogli che bruciano. Quindi la parola brucia, ma quello che rimane comunque le ceneri è il pensiero. Poi in calligrafi abbiamo un calligrafo che attraverso le lettere dell'alfabeto arabo crea delle opere d'arte. Quindi lì la parola diventa opera d'arte nelle mani dell'uomo. Invece in clerk è una denuncia sulla monotonia e la schiavitù, diciamo, del lavoro ripetitivo. Quindi abbiamo questo impiegato che timbra all'infinito delle carte, quindi dalla schiavitù del gesto lui diventa padrone del gesto. E secondo me questi tre video sono estremamente pregnanti, perché portano anche a una critica importante.
E questo è interessante, perché uno si domanda, ma se è videoarte, è video, come parlano della parola? E quindi la parola è al centro,
esatto, la lettera,
di una riflessione più complessa.
Esatto, quindi la parola è un po'... è una scusa per una riflessione ampia, mettiamola così. Le lettere e le parole sono poi una scusante, se vogliamo, per riflettere su ampie tematiche, anche sociali. E ho parlato con Ali Kasma e gli ho chiesto...
Chi è?
Ali Kasma è un artista turco che vive e lavora tra Parigi e Istanbul. Lui lavora con la videoarte, si è formato anche fotograficamente tra Londra e New York. Al centro della sua ricerca c'è sempre l'uomo, ma l'attività umana dell'uomo, quindi il lavoro e le azioni ripetitive. Questi tre video che sono presenti in questo festival vanno letti in questa chiave. Lui dal 2002, quindi da circa più di 20 anni circa, sta costruendo un archivio video dedicato alla condizione umana e alle azioni ripetitive anche nell'ambito del lavoro.
E cosa c'entra con la parola?
Perché in questo caso lui si concentra su Written e la parola che brucia, perché noi vediamo dei fogli di suoi appunti, sue annotazioni che bruciano. Lui dirà poi, gli archivi, noi abbiamo perso nella storia tanti archivi, sono andati bruciati, abbiamo perso parole, la parola anche se non esiste più fisicamente esiste nella sua essenza. Poi in calligrafi l'arte della scrittura diventa opera d'arte, quindi dalle lettere dell'alfabeto arabo si creano delle parole, l'arte della calligrafia. In clerk un notaio timbra un insieme di fogli scritti e lì la critica è il lavoro autonomo e schiavizzante della timbratura, quindi di mantenere vivi quei documenti, l'uomo cosa fa? Da schiavo diventa padrone del gesto.
L'ha intervistato?
Esatto, sì. Questa edizione presenta tre video. Ce li può raccontare?
Well, when we saw this space, this great archives of the hospital, We imagined immediately works linked with archival stuff, paper, ink, stamping, you know, these kinds of things. And immediately we thought of, we thought of clerk, which is this notary worker who is stamping away, and also this calligrapher and the other spectrum of the rhythm, a slower rhythm, working very, very delicately on the thing, also paper with ink. So these two, we felt, kind of covered the whole idea of accumulation through paper.
I primi due video che ha presentato sono Clerk and Calligraphy. Quando ha visto lo spazio, questo spazio dell'archivio, e ha pensato di proporre questi due video perché in qualche modo entrambi sono lavori di accumulo, perché uno, che è quello del notaio, è un lavoro ripetitivo in cui si accumulano una serie di cose, e l'altro, anche sulla calligrafia, è un lavoro di ripetizione, di continua ripetizione. Allora lui ha pensato che si sposasse bene con il concetto dell'archivio.
And the third work is about, those are some of the quotes that I have collected over the years from the books I read. I always write down some quotes on my notebooks, and for my 40th birthday I picked some of them, and those are all quotations linked to creation, destruction and literature. So by burning them and re-bringing them back to life, I was playing with this idea of, first, all archives burn at one point or another. So I thought that it could be a kind of a tension builder here with paper burning. But also, it's also about, even though things burn, the thought remains, creativity remains, and the essence of the activity of creation, literary creation, remains.
So, lui per tutta la vita ha comunque spesso come sua attività colleziona delle citazioni che prende da libri, da suoi studi, nota di solito su un notebook, su un quaderno. In occasione del suo compleanno di 40 anni ha preso alcune di queste frasi che sono legate a tre concetti: distruzione, creazione, letteratura, bruciando alcune di queste citazioni. È come se avesse fatto un rituale, e ha pensato di mettere quest'opera nell'archivio, perché prima o poi gli archivi bruciano, no? In qualche modo.
Dio. C'è un alto rischio.
Sì. Però, come dire, quello che rimane, cioè ceneri, no? Anche nel momento in cui brucia diventa cenere, ma nel momento in cui nei video si vede che invece dalla cenere rinasce in qualche modo, rimane come essenza del pensiero, no? E diventa una ricostruzione in qualche modo.
In uno di questi video vediamo un uomo che passa tutto il tempo a timbrare delle carte. Mi sembra di capire che ci sia anche una critica sociale. Com'è nato quel video?
Well, I am making a lot of works on works, how we construct the world and how in return it is constructing us, how we build our objects, how we build our spaces, how we build our art, our literature. So I am always interested in people doing things, making things. And this notary was in my neighborhood, and in January, in December, they are always verifying a lot of papers, so they get very fast. And this man was super fast, and I was always seeing him over the years, and I was saying, wow. And one day I was invited to make a new work about institutional critique, and I immediately thought of bringing this man who does this rather senseless job. But it's so senseless, it becomes metaphoric, it becomes poetic. And I wanted to take his work and to make a work on it. Of course there is a little bit of criticism.
Da 20 anni lui sta lavorando a un archivio che è una sorta di archivio delle arti e mestieri, dove lui racconta i mestieri con un occhio il più neutro possibile. In questo caso particolare è stato chiamato a fare un nuovo lavoro il cui tema era la critica alle istituzioni, e lui ha nel suo quartiere questo studio notarile dove lavora questo impiegato, che non solo è veloce, ma è particolarmente veloce, è particolarmente più rapido degli altri. E loro di solito durante a dicembre c'è un sacco di lavoro da fare, da carta, da timbrare, per cui lui ha deciso di affrontare questo nuovo lavoro praticamente andando a riprendere questa persona che conosceva di questo studio vicino. Ovviamente sì, c'è un po' di critica sociale, ma si inserisce totalmente all'interno del corpus dei suoi lavori, di questo grande archivio delle arti e dei mestieri che Ali sta facendo da oltre 20 anni.
Eccoci, abbiamo sentito Ali Kasma, che abbiamo detto è presente al Video Sound Art Festival fino a domani. Si può visitare dalle 11 alle 21. L'ingresso è libero su prenotazione e le visite però guidate hanno un costo di 5 euro. Ricordo il sito www.videosoundart.com. Andate se potete.
Sì, perché pare che valga la pena, giusto?
Molto.
Ah, io adesso parliamo dell'architettura vicino a Dubai, però prima vi voglio segnalare un tributo naturale. È una mostra di immagini e parole di Barbara Guglielmana e Ilaria Francesca Martino. Chi sono? Sono due dottoresse che nel 2020 hanno preso il Covid. Come? Lavorando al pronto soccorso dell'ospedale di Pavia. Hanno contratto il virus, così la loro forza, la loro creatività, eccetera, le ha fatte uscire da questa esperienza. E è nato Tributo Naturale, che è una raccolta di poesie, di aforismi e anche di arte e fotografia. Dove viene inaugurata? Adesso ve lo dico, alla Biblioteca di Crescenzago in Viale Donorione. Oggi pomeriggio alle ore 16 e ci sarà anche un breve reading delle autrici e lì l'ingresso è libero. Vi ho segnalato questo perché non è che tutti possiamo andare vicino a Dubai, no? Dove invece è andata la nostra Luisa Nanni Pieri, è andata a vedere questa seconda edizione della Triennale di Architettura e pare che sia tornata piuttosto entusiasta. Allora, benvenuta Luisa Nanni Pieri, appena rientrata da
Sharjah, dalla Triennale d'Architettura di Sharjah,
vicino a Dubai. Ecco. Allora, siamo alla seconda edizione di questa Triennale di Architettura e si è aperta da poco, l'hanno aperta l'11 di novembre e poi fino a primavera, fino al 10 di marzo si potrà visitare. E pare che sia stato un appuntamento molto interessante perché Luisa è tornata entusiasta, no?
Sì, in realtà avevo un sacco di pregiudizi quando sono partita e non sapevo bene cosa aspettarmi.
Pregiudizi perché? Per il paese?
Pregiudizi per il paese, perché comunque è una triennale che si intitola The Beauty of Impermanence, è un'architettura di adaptability, di un'architettura dell'adattamento e la bellezza dell'impermanenza. Insomma, è una triennale che ha come fulcro l'architettura sostenibile e soprattutto l'architettura sostenibile pensata dalle persone che vengono dai paesi del sud globale, quindi Asia, Medio Oriente, Africa e America, Centrale e Sud America.
E tu dici nel regno del petrolio la sostenibilità che cosa significa?
Esatto, qualche dubbio mi è venuto cosa effettivamente si potesse e invece no, sono stata piacevolmente sorpresa sia dall'atmosfera che ho trovato, dalle idee che ho trovato e anche dalle risposte che ho trovato. Per esempio mi è stato detto tutte le volte che in Occidente si fanno delle cose sulla sostenibilità, metti nel Regno Unito, non è che si va a dire però siete in uno dei paesi che sfrutta di più al mondo le risorse naturali, no, diciamo siamo qui. Quindi cerchiamo anche di capire cosa questo può apportare, considerando che è una triennale aperta al pubblico locale gratuita, in accesso gratuito.
Interessante questo.
Assolutamente. In realtà è anche un modo per diffondere tutta una serie di idee in un contesto che potrebbe rivelarsi molto più ricettivo di quello che si immagina.
Hai visto degli architetti e delle proposte che avevi magari anche incontrato a Venezia, vero?
Sì, molti dei partecipanti, un 7-8 su 29, quindi comunque un numero importante, in realtà avevano già presentato dei loro progetti alla Biennale di Venezia. Non è un caso, perché la curatrice della Biennale di Venezia, Leslie Locco, è stata una delle professoresse della curatrice di questa triennale, che è un'architetta nigeriana che si chiama Tosin Oshinowo, che è una persona incredibile, ha fatto delle cose anche molto interessanti. La differenza, come mi ha detto Tosin, la stessa Tosin mi ha detto, Leslie è un'accademica, la sua biennale è molto accademica, molto più sulle idee che possiamo, le nuove idee che possiamo.
Invece qui
è il punto di vista di una designer e architetta che lavora concretamente su questi temi e che quindi ha chiesto ai partecipanti di portare dei progetti molto più pragmatici e concreti.
Cosa hai visto di interessante? Citaci magari due o tre cose che dici, queste vale la pena disegnarsele.
Allora, ho visto il progetto degli architetti nigeriani, appunto, che hanno creato questo progetto particolare in una delle aree industriali della città di Sharjah. Considerate che negli Emirati la popolazione locale è relativamente poca, ci sono tantissimi migranti, tantissimi lavoratori migranti che vengono da India, Pakistan, Africa e che vivono in questi quartieri dove si lavora, appunto. Questi architetti sono andati in giro per questi quartieri cercando di trovare un'idea da sviluppare e sono finiti in questo posto in cui hanno trovato un paio di alberi incastrati tra dei palazzi giganti e degli operai che avevano in un angolo del cortile tutti degli uccelli, delle gabbie con degli uccelli, e si prendevano cura degli uccelli in gabbia e lasciavano anche del cibo e dell'acqua a quelli di passaggio. Quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di creare vicino a questi alberi un'impalcatura all'interno della quale hanno creato una specie di colonna di nidi, circa 2300 nidi per uccelli costruiti compattando del materiale biologico che hanno trovato sul posto, dei rifiuti qualsiasi che si trovano, rifiuti vegetali, li hanno compattati, hanno creato questi nidi e hanno di fatto creato uno spazio che si chiama Rest at the Bird Nest, riposati al nido degli uccelli, che è un'oasi di ristoro sia per la popolazione migrante, i lavoratori migranti, che per gli uccelli, molti dei quali sono uccelli migratori.
E si fermano a riposare.
Quella è l'idea, devono sorvegliare, vedere come andrà in futuro, ma l'idea è proprio quella. È comunque un modo interessante di integrare l'architettura al contesto.
E di prendersi cura delle persone che lavorano. Senti, mai parlato anche di costruzioni fatte con la terra?
Sì, ci sono diversi architetti che hanno lavorato con la terra. Un progetto che mi è sembrato molto interessante, perché in realtà li seguivo già da un po', sono degli architetti del Ghana, che si chiamano uno studio che si chiama Hive Earth. Hanno creato questa tecnica che permette di unire rifiuti biologici e organici e terra locale, di compattarla e di creare delle strutture. E loro, per far vedere la versatilità di questo tipo di procedimento, hanno creato due muri rettangolari che poi hanno tagliato e scomposto, ricreando uno spazio tridimensionale e multifunzionale che è diventato una specie di mini agorà.
Allora, la Triennale di Architettura vicino a Dubai dura fino al 10 marzo, se volete andare a vederla, in 6 diversi luoghi, compreso il villaggio fantasma nel deserto. Allora, noi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordo ovviamente il nostro calendario, lo trovate qui in radio oppure a Garabombo. Tanto ci andrete, perché chi può sfuggire ai regalini e ai regaletti? Da Garabombo in Pagano lo trovate lì, mentre i girasoli li ritrovate sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13:20. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.